Allora, adesso diciamo di più rispetto al mondo delle nanotecnologie, al mondo della ricerca scientifica che interviene progressivamente sulla materia, sulla vita, apportando modificazioni varie, modificazioni sulla Terra, sulle altre specie, e anche con progetti di modificazione sull'essere umano. E la ricerca scientifica, che a partire da un determinato periodo si è evoluta verso quelle che possiamo definire scienze convergenti, ovvero quelle scienze che in modi diversi contribuiscono a rafforzare la posizione del dominio, la posizione dei centri di potere rispetto ai vari conflitti sociali che si possono produrre. E tra le scienze convergenti, che possiamo definirle come le modificazioni genetiche, le scienze dell'informazione, le scienze del controllo sociale, le scienze che vanno verso le tecnologie per il riconoscimento della persona, e le scienze che vanno verso le evoluzioni che si vogliono prospettare nella persona, l'eugenetica e così via. E in questa sera parleremo, voglio parlare in particolare di una determinata tecnica, la scannerizzazione dell'iride, che serve a rendere più fine l'esercizio del controllo e dell'identificazione della persona. Naturalmente mi connetto anche agli eventi di venerdì scorso. La serata di venerdì era anche dedicata ad una sorta di aiuto, di solidarietà al caso di Silvia Costa e Billy, che un po' di anni fa sono stati accusati di aver compiuto dei sabotaggi ai danni dell'IBM.
Sì, in realtà di aver preparato un sabotaggio che però non è mai avvenuto, quindi adesso vengono incriminati nuovamente dall'Italia, nonostante abbiano già subito processo e condanna in Svizzera.
Sì. Sì, sicuramente. E comunque l'eventuale iniziativa che in teoria si doveva compiere, l'eventuale iniziativa comunque era rivolta come uno scacco, un attentato nei confronti delle tecnologie che, tra l'altro, impongono un giro di vite sul piano del controllo, sul piano della restrizione degli spazi di libertà della persona. Scannerizzazione dell'iride, ovvero cosa vuol dire? Scannerizzazione, scontato dirlo, significa dare una descrizione particolareggiata di una superficie e suddividerla per dare una sua definizione, una sua descrizione precisa. Perché sull'iride? Perché le più evolute tecnologie ritengono che questa parte del corpo offra gli standard più precisi, più elevati sul piano del riconoscimento di una persona. Le stesse tecnologie che si applicano sul viso o sulle mani, ad esempio le rilevazioni biometriche che si applicano al viso per offrire il riconoscimento della persona, o l'impronta digitale sulle mani, e con il particolare che quella che si applica sull'iride è ritenuta la più precisa. Questo anche perché ci sono dei dati in più, l'IRI di sinistro e l'IRI di destro differiscono e per lo più i disegni che si rappresentano su questa parte dell'occhio non cambiano, cambiano pochissimo nel corso del tempo. Quindi vediamo come le parti del corpo che si prestano alle funzioni percettive migliori, come le mani, il viso, gli occhi, come le parti del corpo che si prestano alle espressioni più fine, più evolute, poi si prestano anche all'identificazione. Infatti sono parti caratterizzate da dei muscoli particolarmente sottili, da dei micromuscoli, quelli dell'iride, e determinano dei cambiamenti come adattamento all'intensificazione o alla diminuzione della luce. Quindi è la particolare finezza di queste parti del corpo che le rende deputate al riconoscimento della persona. E la tecnica consiste nell'effettuare una fotografia a distanza particolarmente ravvicinata, poi il dato verrebbe raccolto in un database e poi verrebbe distribuito sui vari dispositivi piazzati in quei luoghi che secondo i presupposti si vogliono proteggere da pericoli vari. Dei sensori dovrebbero reagire sonoramente al passaggio della persona considerata sospetta, offrendo secondo i presupposti degli standard maggiori di sicurezza, almeno questi sono i presupposti. Poi come questa tecnologia può essere impiegata una volta veramente messa bene a punto non si può prevedere. Comunque tendenzialmente le cose dovrebbero andare in questo modo. Bisogna dire che comunque viene già usata in alcuni luoghi, negli aeroporti di Francoforte e di Amsterdam, quindi aeroporti a grande flusso di persone internazionali. Questa tecnologia viene già usata e il suo impiego viene giustificato con la necessità di prevenire attacchi terroristici. Cosa dire di questo? Innanzitutto una valutazione politica e il senso di insicurezza, il senso di paura, di terrore che viene alimentato, che viene instillato nelle persone, viene strumentalizzato, viene usato per giustificare delle tecnologie che poi vengono impiegate per rafforzare la capacità di controllo sulla persona. È scontato dire che questa, così come altre tecnologie, va a detrimento di chi pratica il dissenso, per cui la necessità di non farsi riconoscere è ovviamente primaria in determinate situazioni a rischio. Per cui vediamo come questa, come altre tecnologie, restringe gli spazi di azione, quindi diventa uno strumento a beneficio per i centri di potere nella partita che si gioca contro chi pratica il dissenso. Diventa uno strumento per rafforzare la loro posizione, uno strumento per indebolire chi vuole cambiare le cose. Quindi vediamo come la scienza e la sua appendice tecnologica non sono considerabili come delle forme di conoscenza che poi vengono erogate per un beneficio umano, così genericamente inteso, come viene sostenuto il più delle volte, come viene sostenuto in maniera decisamente approssimativa dai media. Questa è un'idea assolutamente falsa che non condividiamo sul modo di agire della scienza, sulla funzione della ricerca. La tesi che sosteniamo è quella di una scienza, di una ricerca che invece sono funzionali a rafforzare l'esercizio del dominio, un esercizio del dominio che naturalmente si risolve a beneficio dei centri di potere rispetto al conflitto sociale, ma che poi va anche a detrimento della vita in genere. Consideriamo quanta sperimentazione animale viene praticata per rendere più fini gli strumenti della scienza, della tecnologia, oppure consideriamo quanto viene modificato il suolo, quanto viene modificata la terra per via delle conquiste praticate dalla scienza. Sul piano di questa tecnica in particolare, naturalmente il suo uso non è solo quello nei confronti di chi pratica il dissenso, questo ovviamente è la conseguenza più ovvia, ma viene anche usata anche a detrimento delle persone, come restringimento della loro libertà e come un'invasività nei confronti della loro privacy.
Sì, sulla scansione dell'iride, che ricorda un po' Minority Report, ma non è più tanto fantascienza, e di quest'anno comunque la notizia che Google e la omnipresente Novartis abbiano messo a punto e brevettato una lente sensibile, praticamente una lente a contatto in grado, dicesi, di misurare la glicemia, ma poi ovviamente le recondite e poi gli reconditi utilizzi che vengono fatti di determinate tecnologie legate alla biometria, sappiamo benissimo poi dove possono andare a parare. Comunque vi leggo un testo in merito, che dice: ormai il semplice deposito da parte di Google di un brevetto diventa notizia, e lo diventa soprattutto quando il brevetto in questione sembra ridefinire la linea tra scienza, tecnologia e fantascienza. Per cui, se ci eravamo stupiti per la lente a contatto in grado di rilevare la glicemia, ora dobbiamo tenerci forte e prepararci all'arrivo della nuova meraviglia di Google, le lenti che riconoscono l'iride. Google ha depositato un brevetto che ipotizza una lente sensibile alla luce riflessa dell'iride. In sostanza, la lente filtra la luce che illumina l'iride, ne capterebbe il riflesso e sarebbe in grado di mandare la trama dell'iride stessa ad altri dispositivi, permettendo l'identificazione elettronica delle persone. A cosa serva? Non lo si capisce ancora, dice l'articolo, ma noi lo capiamo quasi benissimo. Questa tecnologia, per il momento, sembra solo ad uno stato di concept, per cui è difficile immaginare l'utilizzo finale e immaginare quando arriverà o con quale dispositivo si integrerà. Intanto, però, si fanno già alcune ipotesi. Oltre ai Google Glass, a quanto pare, Google sta immaginando un nuovo modo di device indossabili integrati con il corpo umano. Per ora l'ipotesi più sensata è rivolta alla verifica dell'identità su dispositivi o prima dei pagamenti, anche se l'ipotesi più suggestiva è quella di vere e proprie lenti a contatto intelligenti in grado di proiettare delle informazioni direttamente negli occhi degli utenti. Google, alleata di Novartis. Intanto però Google festeggia l'accordo con la Novartis per l'ulteriore sviluppo delle lenti in grado di verificare la glicemia senza bisogno di punture. Questo permetterà ai pazienti diabetici di verificare la propria glicemia senza pratiche dolorose, aiutandoli a migliorare la loro qualità della vita, permettendo a Google di muoversi dove solo la fantascienza aveva osato prima di adesso. Poi va da sé che, insomma, uno degli altri utilizzi per il momento risaputo è quello di utilizzare appunto la scansione dell'iride al posto dell'utilizzo, insomma, delle password, e quindi, insomma, cercare sempre di veicolare determinata tecnologia ad un uso utile, una visione utile, e, ma che poi, appunto, come diceva giustamente Tony, nasconde sempre a chi vuole conoscere e sapere tutto un background piuttosto orrorifico.
un controllo e un'identificazione più totale di così non riesco proprio a immaginarla. Il solo fatto di esporre un proprio occhio al, insomma, all'esterno, cioè il fatto di vedere, di esistere, possiamo dire. Se un giorno magari saremo mai obbligati a vestire queste lenti a contatto per legge, mettiamo caso, ci basterà solo camminare per strada per essere identificati dal nostro occhio, dal fatto che abbiamo gli occhi scoperti. Poi non vogliamo cadere nella fantascienza, perché naturalmente i dettagli di questo progetto non li sappiamo, i dettagli scientifici per inteso, quindi sono tutte supposizioni, però insomma di sicuro non andranno così lontano da quello che poi sarà un prossimo futuro.
From one.
Quindi vediamo dove si orienta la ricerca del profitto, la ricerca del monopolio sulla ricchezza. La Novartis, questa multinazionale che in origine è nata dalla fusione di due aziende, la Sandoz e la Ciba Geigy, la Novartis che ha costruito il proprio impero sulla farmaceutica, sugli OGM e su farmaceutica e su OGM e sull'agrochimica cerchi di mettere le mani su quello che si rivela un grosso affare, quindi su quelle ricerche generosamente finanziate per mettere a punto sistemi via via più efficaci per esercitare un controllo via via migliore sulla vita, sulle persone. Quindi investire su questo strumento particolarmente fine per esercitare il controllo sulle persone. Vediamo la stessa cosa da parte dell'italiana Finmeccanica, di un'altra multinazionale che noi associamo più comunemente agli armamenti, al nucleare, alle infrastrutture, ma che sta anche compiendo un lavoro di ricerca che va nello stesso senso. Infatti nel centro di ricerca di Rovereto si compiono esperimenti di ricerca sulla biologia, sulla materia, sulla vita, esperimenti che non vengono divulgati, che restano misteriosi, per lo più con alto impiego di animali, che tra l'altro potrebbero anche essere funzionali agli stessi scopi, alla stessa a ottenere gli stessi strumenti di controllo. Per quanto riguarda l'uso della scannerizzazione dell'iride, questo potrebbe andare a detrimento non solo di chi agisce su un piano più strettamente politico, ma anche delle persone per altri motivi. Infatti questa tecnologia è venduta per offrire standard più alti di sicurezza, ad esempio è venduta per essere impiegata nei centri commerciali, e un suo possibile impiego è quello di dare una risposta sonora a un eventuale ingresso di persone già conosciute dalle forze dell'ordine per aver praticato un furto. Naturalmente ci sentiamo di sostenere le ragioni di chi per necessità è costretto al furto, è costretto a fare determinate cose, e quindi condanniamo questa forma di invasione progressiva sulla privacy, e questa invasione che potrebbe dare luogo anche a episodi imbarazzanti e antipatici. Infatti pensiamo a cosa potrebbe succedere nel mentre una persona che è già conosciuta per avere dei precedenti, nel mentre che questa persona entra in un centro commerciale e dove dei sensori potrebbero reagire, si verificherebbe una situazione decisamente antipatica e imbarazzante, che risulta un'infrazione alla privacy, una invasività. Quindi anche in questo caso parliamo di restrizioni a carico della libertà della persona. Cosa dire dell'uso politico? È probabile che l'introduzione di queste tecnologie sia salutata favorevolmente da tante persone, non solo da parte di chi deve gestire ad esempio un centro commerciale o una stazione o un aeroporto, ovvero uno di quei contesti dove si vuole innalzare lo standard di sicurezza. È probabile che queste tecnologie non vengano salutate favorevolmente solo da queste persone, ma anche da tante. Questo perché l'investimento sull'ideologia securitaria oggi, ma già da un po' di tempo, è molto alto, ovvero creare un senso di paura, di insicurezza nelle persone attraverso il bombardamento mediatico serve a giustificare l'impiego di strutture di controllo, di sorveglianza più fini, serve a giustificare queste tecnologie che di fatto si traducono in una riduzione degli spazi di libertà e in un attentato alla privacy. E come funziona questo bombardamento mediatico? Vediamo anche il recentissimo episodio del tentato attentato in Australia e il grande spazio che gli stanno dedicando i giornali. Questo, come quelli precedenti, hanno un determinato scopo politico, ovvero aumentare il senso di paura e di insicurezza nelle persone, quindi giustificare il giro di vite a quegli strumenti che restringono la libertà e poi recuperare il riferimento della persona nello Stato, recuperare la legittimazione dei centri di potere, la legittimazione dello Stato. È proprio con questo senso di sicurezza, di vulnerabilità, che tante persone cedono a questa tentazione di vedere negli organi del controllo, nello Stato, qualcosa di cui non si può fare a meno, soprattutto in un momento in cui c'è una perdita di consenso politico per via di tutta una serie di problemi vissuti a livello di base sociale. Questa perdita di consenso è palese, la vediamo sulla grossa diminuzione delle persone che vanno a votare. E di fronte a questa perdita di consenso c'è un recupero di legittimazione, c'è un recupero del ruolo che lo Stato, che i centri di potere acquisiscono tramite l'ideologia securitaria, tramite l'instillazione di questo senso di paura, di vulnerabilità a cui contribuisce questo bombardamento mediatico che sceglie determinati episodi da vendere, da divulgare.